Bene, buonasera, cominciamo subito, poi le prossime sere magari pensate che si comincia 10 minuti prima, se ce la fate a arrivare in tempo, perché c'è sempre quel vecchio detto che prima si comincia e prima si va a casa, insomma, no? Bene, buon lavoro, io saluto Don Agostino anche a nome vostro, ma la maggior parte lo conoscete perché è una vecchia, insomma, adesso un'antica stagionata conoscenza. No, lo ringraziamo perché sappiamo quanto c'ha da fare, con tutti i problemi anche familiari che c'ha, si rende sempre disponibile. E Don Agostino è il nostro relatore più anziano, perché è 15 anni, Come il nostro corso biblico c'ha 18 anni, quindi con quest'anno è maggiorenne, no? Don Agostino ha cominciato al quarto anno, o terzo o quarto anno, non mi ricordo, quindi 15 anni sicuro. Bene, allora, lettera ai Romani, l'avete visto, lettera piuttosto impegnativa, non si legge tutta, perché non gli si fa naturalmente, solo alcuni temi, una lettura tematica. Sono quelli che tra l'altro forse ci aiutano anche di più a stare dentro il clima dell'anno santo. Diversi di questi sono un po' tematiche anche fortemente giubilari. Allora, abbiamo anche una folta schiera di giovani. Ciao Cocca. Ok, allora, buon lavoro. Le prossime sere ci avrete anche qualcuno di quei libri non molto grossi, se volete vedere e anche prendere, evidentemente. Vedo che qualcuno sta registrando, poi sicuramente chi registra è sempre disposto anche a fare le copie eventualmente per chi, insomma, si addormentasse un pochettino, una sera c'ha un problema, che sui, insomma. Va bene, detto questo, allora, buon lavoro e a te la parola. E grazie di nuovo, ciao.
Grazie a lei, signore. Buonasera a tutti. Riprendo le parole di Don Elio. Buonasera e buon lavoro, perché voglio dire subito come prima cosa che vogliamo fare non una serie di conferenze sulla Bibbia o su un libro della Bibbia come sarebbe la lettera ai Romani, ma un percorso attraverso un testo, un percorso guidato, naturalmente, come del resto tutti i percorsi, in un paesaggio un po' diverso, nuovo, sconosciuto, bisogna che siano percorsi guidati, però un percorso guidato vostro, un percorso, quindi qualcosa da percorrere. Allora, due cose a proposito di questo percorso e quindi del metodo con cui procediamo, queste sia. Una è questa, che a parte stasera che cominciamo, quindi facciamo un po' la presentazione e l'inquadratura della lettera, però le altre sere voi avrete anche dal vostro volantino, avete l'indicazione dei segmenti, dei pezzi della lettera ai Romani che prendiamo come oggetto di questi incontri che facciamo. Allora, ogni giorno bisogna che voi vi percorriate quel segmento di testo di cui parliamo, perché altrimenti si parla di qualcosa che è un po' campato per aria, Non può servire granché. Magari una prima lettura, che poi andrà successivamente approfondita, e adesso vi dico subito anche come. Però se voi non fate un approccio diretto vostro con il testo, credo che facciamo fatica a capirci addirittura, e quindi servirà ben poco quello che diciamo, perché non è poggiato su qualcosa che voi in qualche modo avete sotto i piedi, no? O tra le mani. Quindi buon lavoro, perché bisognerebbe procedere così, bisognerebbe che ogni sera, ogni giornata che facciamo, voi almeno trovaste la possibilità di dare una prima lettura, dico una prima lettura perché non è certo la prima lettura che è sufficiente, no? Però senza neanche questa credo che difficilmente ci si orienta in quello che andiamo dicendo, che è tutto riferito al testo stesso. Poi, dopo una prima lettura vostra, noi ne parleremo un po' a grandi linee, chiaramente non possiamo fare qui, come ha detto Danilio, la lettura del testo passo per passo, no? Abbiamo delle grandi linee, delle grandi chiavi di lettura. E poi, quando questi giorni noi abbiamo finito questa settimana, diciamo un po' intensiva, no? Dove tutto si concentra in poco spazio, perché possiamo averne una utilità effettiva, bisognerebbe che voi vi prendeste uno di quei libricini di cui parlava adesso Donelio, di studio un pochino più completo della lettera ai Romani, e che dopo, ma subito dopo che abbiamo terminato di fare questi incontri, quindi quando il ferro è ancora caldo, perché se lo fate un mese e mezzo dopo servirà praticamente a niente, ma se lo fate subito, appena abbiamo terminato questo primo approccio sintetico, concentrato, che facciamo queste sere, se voi vi prendete subito a caldo il tempo di guardarvi un po' la lettera ai Romani su una traccia un po' più completa di quello che... allora tra l'una e l'altra cosa credo che vi dovrebbe rimanere un deposito, chiamiamolo così, un piccolo patrimonio che portate con voi come una vostra attrezzatura per quanto iniziale, elementare, però una vostra attrezzatura nei confronti di questo grande testo del Nuovo Testamento che è la lettera ai Romani. E in questo senso quindi buon lavoro, questo è il significato della parola. Poi diciamo subito che entriamo nell'ambito quest'anno del grande blocco di libri del Nuovo Testamento che si chiamano le lettere di Paolo, le lettere paoline, il corpo paolino, le lettere di Paolo, e che non meno dei Vangeli costituiscono un blocco del Nuovo Testamento non meno importante dei Vangeli, anche se non sono i Vangeli, uno non è sostituibile con l'altro, no? Non si può sostituire i Vangeli con le lettere, né le lettere con i Vangeli, però si tratta di due blocchi complementari egualmente importanti del Nuovo Testamento. Quello che le lettere paoline sono, cioè una raccolta di alcuni, non tutti, sono solo una raccolta di alcuni degli scritti di questo grande cristiano della prima generazione, e non a caso sono entrati a far parte della Sacra Scrittura, quindi non si tratta di documentazione di un grande personaggio del passato, si tratta di Sacra Scrittura, né più né meno che i Vangeli, qualcosa che appartiene al fondamento e alla sostanza della proposta del cristianesimo nella sua base fondamentale, fondante, originaria ed originante, che è il Nuovo Testamento. Con le lettere di Paolo, con il corpo delle lettere di Paolo, noi facciamo gli scritti del Nuovo Testamento, si chiamano le lettere paoline, fanno capo ad un personaggio, ad una grande figura di cristiano della prima generazione cristiana, che fin da allora, badate bene, fin da allora, fin dalle origini, fu subito individuato come non un personaggio, per quanto illustre, della prima generazione cristiana, ma come un interprete autentico e imprescindibile, di cui non si può fare a meno, della parola di Gesù, della proposta di Gesù. Perché ho detto fin da allora? Perché uno dei quattro evangelisti, e cioè quello che ci è stato trasmesso con un certo Luca, quando ha composto la sua opera evangelica, che è l'unico dei quattro evangelisti che ha composto un Vangelo in due volumi. I due volumi sono il Vangelo secondo Luca e il libro degli Atti degli Apostoli, è il secondo volume del Vangelo secondo Luca. Quando ha composto la sua opera evangelica, ha dedicato un volume a Gesù di Nazareth e un altro a Paolo di Tarso. Ecco perché ha fatto due volumi, quasi che Paolo di Tarso e l'esperienza cristiana di Paolo di Tarso sia come il secondo polmone del cristianesimo, quasi che il cristianesimo abbia due polmoni, secondo Luca. Gesù di Nazareth, Paolo di Tarso. La vicenda cristiana ha come due polmoni complementari. Questo vi dice come fin dalle origini del Nuovo Testamento, la figura e l'opera, soprattutto la personalità cristiana di Paolo di Tarso è stata colta come un importantissimo testimone. Uno scrittore, mi pare francese, se non vado errato, moderno, ha scritto di lui una frase molto bella che dice che Paolo di Tarso è il primo dopo l'unico. Dice bene questo che vi stavo accennando. Il primo dopo l'unico. Dunque, la lettera di Paolo è un testo, sono dei testi altrettanto importanti quanto i Vangeli. Le lettere di Paolo sono una raccolta fatta dopo di lui, non sappiamo per l'esattezza quando, di alcuni dei resti rintracciati, ritrovati, ricostruiti, della sua opera di educatore e di fondatore delle prime comunità cristiane del vasto mondo internazionale ellenistico romano dell'epoca. Gli scritti di Paolo sono molto di più di quelli che conosciamo. Quelli che conosciamo sono una raccolta. Le lettere di Paolo sono una raccolta dei molti, dunque, scritti con cui quest'uomo ha intessuto i rapporti pastorali con le comunità da lui fondate nei momenti in cui era assente da esse. Perché una delle caratteristiche di questa personalità, di questa grande figura di cristiano della prima generazione è di essere stato un fanatico, un frenetico testimone della grande notizia scaturita da Gesù di Nazareth, il crocifisso risuscitato. Un frenetico ambasciatore, testimone di questa grande notizia, al punto tale che nel giro di un paio di decenni, con i mezzi di allora che non erano quelli di oggi, ha percorso migliaia di chilometri via terra, e quindi a piedi, via mare, con le imbarcazioni di allora, per portare a conoscenza di quanta più gente gli fosse possibile la grande scoperta che lui aveva fatto e che aveva cambiato il corso della sua vita. Paolo di Tarso non è una persona che a un certo punto ha dato una svolta alla sua vita, perché prima faceva il poco di buono. Quindi quando si parla di conversione, bisogna metterlo tra virgolette, non si tratta della conversione di Sant'Agostino. Se si parla di conversione di Paolo, bisogna metterlo tra virgolette, perché non si tratta del cambiamento di un uomo che prima ha fatto il poco di buono e poi è diventato un cristiano. Una persona per bene. Si tratta di una svolta avvenuta perché avvenuta innanzitutto da una militanza precedente, da una militanza, uso intenzionalmente questa parola, una militanza precedente di fede al servizio del regno di Dio, ad una militanza di fede al servizio del regno di Dio, cambiando solamente il percorso, non la sostanza. Si tratta del passaggio da una militanza per il regno di Dio per la via di Mosè a una militanza per il regno di Dio per la via di Gesù. Si è trattato di un cambio, dunque, di una svolta importantissima, ben inteso, non una svolta secondaria, decisiva, cruciale, che però non è stata da una vita perduta a una vita religiosa, ma da una vita intensamente e appassionatamente dedita a Dio, per una via che egli riteneva l'unica, ad un'altra via che suo malgrado gli è stata rivelata ad un certo punto improvvisamente e inaspettatamente, incredibilmente. Quindi all'origine di tutta la vicenda cristiana di Paolo di Tarso e di conseguenza delle lettere, quella raccolta di lettere che ci rimangono, ci sta questo evento: l'incontro col Signore risuscitato che gli ha rivelato, gli ha fatto fare la scoperta che il Dio dei padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dell'Esodo, il Dio di Mosè, aveva un figlio unico e amatissimo, come un figlio unico, e lo ha dato per noi. Cosa incredibile, inaudita e assolutamente inaspettata, che ha letteralmente sconvolto questo uomo già interamente dedito alla causa di Dio, al suo regno, alla sua parola, alla sua volontà. Questo è stato l'evento che ha impresso una nuova direzione alla sua già precedente totale e appassionata dedizione di uomo di Dio, al regno di Dio, alla sua parola e alla sua volontà. Da quel momento la sua vita ha subito una svolta cristocentrica. È diventato, per così dire, un satellite. La sua vita da quel momento ha gravitato intorno a Gesù, come intorno al suo baricentro, come intorno al suo centro gravitazionale. Sapete, dal centro gravitazionale non si può uscire, non si può prescindere. E di questa vicenda, incominciata a circa metà degli anni 30, quindi poco dopo pochissimi anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù di Nazareth. Incominciata circa metà degli anni 30, da questa vicenda si è messo in moto un periodo di tempo, una stagione della sua vita, interamente concentrata, dicevo, su Gesù come il crocifisso risuscitato. Nella lettera ai Galati risuona una delle sue autotestimonianze a questo riguardo, che sono ancora oggi impressionanti, fanno accapponare la pelle, dove si dice: il resto della vita che mi resta da vivere, io la vivo nella fede nel Signore risorto, nel Signore Gesù, in Cristo Gesù mio Signore, che mi ha amato al punto tale da dare se stesso per me. Al punto tale da scrivere in un'altra lettera la stessa cosa, con parole ancora più forti: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Dunque, un autentico sconvolgimento, un autentico terremoto che lo ha da quel momento pilotato, governato e conquistato, come dice in un'altra testimonianza nella lettera ai Filippesi: sono stato afferrato, conquistato dal Cristo. Dunque tutto parte da qui e tutto gira intorno a questa esperienza. 20 anni di una corsa folle per mare e per terra, come portavoce, ambasciatore della grande notizia, della grande scoperta che lui ha fatto a quanta più gente possibile. Gli anni dell'attività, di questa attività frenetica per la causa di Gesù, sono grosso modo gli anni dal 40, gli anni 40 fino agli anni 60 dopo Cristo. E le lettere che noi abbiamo corrispondono al periodo, diciamo, più centrale di questa attività, più culminante di questa attività, che si è svolta fino a circa la fine degli anni 50, si è svolta in quello che noi oggi chiamiamo il Medio Oriente, cioè in quella metà del mondo allora conosciuto, che corrisponde a tutta la sfera orientale del Mediterraneo, dalla Palestina alla Turchia, alla Grecia, alla Dalmazia, cioè alla costa dell'attuale Jugoslavia. Le lettere che noi abbiamo raccolte nel Nuovo Testamento corrispondono grosso modo ai 10 anni che vanno tra gli anni 50, tra l'inizio degli anni 50 e la fine degli anni 50, che sono gli anni cruciali, culminanti di questa attività di testimone, di fondatore di comunità nel Medio Oriente antico. Il momento di trapasso tra l'apostolato nel Medio Oriente e la seconda fase della sua frenetica attività apostolica al servizio di Gesù, il crocifisso risuscitato, la seconda metà di questa attività, che invece egli programma di svolgere nell'Occidente, nella parte occidentale del bacino del Mediterraneo, e quindi dall'Italia alla Spagna, nel momento di passaggio tra queste due fasi, quella orientale e quella occidentale della sua frenetica attività di missionario del Vangelo, al momento di passaggio tra l'una e l'altra fase sta precisamente la lettera ai Romani, che è stata composta proprio nel momento di pausa tra la fine del ministero di Paolo nell'Oriente e il prossimo futuro programmato inizio di un'analoga attività di missionario del Vangelo nell'Occidente. Si tratta di una pausa che corrisponde pressappoco ad un inverno. Nei mesi invernali la navigazione via mare era chiusa per motivi meteorologici, perché non era con i mezzi di allora possibile fare la navigazione quando il mare era nelle condizioni peggiori. E dunque nei mesi invernali la navigazione via mare era chiusa, impossibilitata. In un inverno passato da Paolo di Tarso, al termine del suo ministero apostolico nell'Oriente, presso una delle sue comunità più care, quella che gli era costata molta fatica e molte lacrime, la comunità cristiana di Corinto, della metropoli del mondo di allora, che era la provincia, la capitale della provincia romana di Acaia o di Grecia. In un inverno passato a Corinto, dopo una rocambolesca fuga dall'ultimo quartier generale dell'ultima delle sue missioni nel Medio Oriente, e cioè nella metropoli di Efeso, nel Mar Egeo, davanti all'attuale Turchia, da dove era fuggito rocambolescamente per un pelo, scappando per un pelo alla morte, a rimetterci la pelle. Dopo una fuga rocambolesca da Efeso, Paolo raggiunge la metropoli di Corinto, un po' via mare, un po' via terra, e lì si ferma per l'inverno, quando la navigazione è chiusa. E in quell'inverno, che probabilmente è l'inverno tra il 57 e il 58 d.C., oppure, secondo altre datazioni, tra il 55 e il 56, comunque nella seconda metà degli anni 50, lì viene composta la lettera ai Romani, cioè alla comunità cristiana di Roma, come una lettera un po' particolare, un po' speciale. Per quali motivi? Primo, perché è indirizzata ad una comunità che Paolo non ha fondato, mentre le altre lettere sono indirizzate delle comunità fondate da Paolo. Ad una comunità che non solo Paolo non ha fondato, ma non conosce, non c'è mai stato. Lui non la conosce, loro non conoscono lui. Ma allora perché l'ha scritta? Una lettera ad una comunità cristiana che non conosce? Precisamente perché la comunità cristiana di Roma si trova non solo nella capitale del mondo allora conosciuto, ma la capitale si trova nel mezzo tra le due parti del mondo allora conosciuto, quella ad oriente di Roma e quella ad occidente di Roma. Paolo, considerando chiuso il suo lavoro apostolico nell'Oriente, prima di passare ad un lavoro apostolico nell'Occidente, lo pensa, lo programma precisamente come imperniato, diciamo così, come una rampa di lancio sulla comunità cristiana di Roma, che si trova in posizione strategica proprio a metà. E allora, siccome non lo conoscono e siccome egli progetta di andare da loro e precisamente da lì incominciare e impostare il suo ministero nell'Occidente, allora pensa bene, prima di andarci di persona, di presentarsi con una lettera. Una lettera che, a differenza delle altre, è scritta con più calma, con più tempo, durante una pausa. Una lettera che si trova al termine di una stagione importantissima della sua vita di cristiano apostolo di Gesù, il crocifisso risuscitato, e quindi rappresenta un po' un bilancio consuntivo di tutta la sua proposta e la sua attività missionaria degli anni precedenti. E nello stesso tempo, consuntivo, bilancio, riepilogo della sua versione, interpretazione, attualizzazione della grande notizia proveniente da Gesù di Nazareth, e allo stesso tempo presentazione di sé e soprattutto della sua maniera di fare l'apostolo, l'ambasciatore viaggiante di Cristo alla comunità cristiana di Roma presso la quale desidera recarsi. Questa è la collocazione e l'origine della lettera ai Romani, l'unica, dicevo, fra le lettere di Paolo che è stata scritta come una specie di bilancio consuntivo, come una specie di riepilogo della sostanza della sua predicazione e come una presentazione anche ufficiale del suo modo di intendere e di proclamare il cristianesimo. Perciò la lettera ai Romani è stata anche chiamata dagli studiosi moderni, con questo nome molto suggestivo, il Vangelo secondo Paolo. Si tratta di un documento di 16 capitoli, i capitoli che hanno attualmente i libri delle nostre Bibbie non sono capitoli messi dagli autori del testo, sono delle suddivisioni convenzionali che sono state fatte dopo per comodità di consultazione, soprattutto da quando si è fatta la stampa della Bibbia, sono stati introdotti i capitoli e i versetti per comodità di consultazione nostra. Quindi diciamo che nello stato attuale nel documento delle nostre Bibbie è composto di 16 capitoli. Si tratta di un documento che ha una caratteristica particolare, cioè di essere un documento relativamente lungo, molto articolato, appunto perché è una specie di documento riepilogativo, una specie di bilancio consuntivo. Nella composizione di questo complesso, di questo testo di 16 capitoli, noi abbiamo chiaramente riconoscibili una cornice di apertura e una cornice di chiusura. Dunque una cornice che circonda, per così dire, il corpo centrale della lettera. La cornice di apertura sono i primi 15 versetti del primo capitolo. Primo capitolo, versetti 1-15. La cornice di chiusura sono altri circa 15, 16, 17 versetti, la seconda metà del capitolo 15, quindi da 15, versetto 14 a 15, versetto 32, il capitolo 16 è un testo, diciamo così, originale, strano, a sé. Perché? Perché è un lungo elenco di saluti a persone indicate per nome, come conosciute personalmente. Tutte le lettere di Paolo, verso la fine, hanno alcune righe di saluti, in cui anche nelle altre lettere qualche volta si nominano delle persone particolari, nome e cognome, diremmo noi oggi, no? Si mandano a salutare delle persone che vengono indicate per nome, ma l'unica lettera di Paolo che ha, invece che alcune righe di saluti, un intero capitolo, un elenco lunghissimo di saluti nominali, è la lettera ai Romani, per cui gli studiosi dicono giustamente, discutono giustamente se questo capitolo appartenga alla lettera ai Romani, perché si dice, ma una lettera che è scritta ad una comunità dove lui non c'è mai stato e dove non conosce nessuno, che non ha fondato, non si capisce perché comprenda un lungo, lunghissimo elenco di saluti nominali, se non c'è mai stato, come fa a mandare a salutare tante persone per nome? Si discute quindi se il 16° capitolo della lettera ai Romani, che attualmente è l'ultimo capitolo della lettera, nella raccolta attuale degli scritti di Paolo, si discute se in origine, originariamente, no, sia effettivamente l'ultimo pezzo, l'appendice della lettera ai Romani, oppure appartenga ad un altro scritto indirizzato ad una comunità invece dove Paolo conosceva personalmente molta gente. La cosa che noi interessa di più è comunque notare questo particolare, che, vi ho detto, esiste in tutte le lettere di Paolo, ma c'è